Siamo arrivati alla quarta ed ultima sessione, grazie perché avete avuto la forza di ascoltare fino alla fine, grazie per la pazienza che avete dimostrato, grazie per l'occasione e l'opportunità che mi avete dato di poter parlare. Mi sento sempre abbastanza in difetto quando devo parlare davanti agli altri. E mi sento che tra ciò che dico e ciò che faccio a volte c'è proprio un abisso e sento il peso del fatto di dover essere qui e di dover spingere, spronare, invitare, esortare, incoraggiare gli altri, quelli che ho davanti a me a un percorso che so onestamente essere così difficile perché mi risulta così difficile, quindi mi rendo conto che ciò che dico è veramente qualcosa che non è così facile da vivere. Hai ragione, è bello stare sul monte, ma poi bisogna entrare nella nostra quotidianità e nella nostra quotidianità ci rendiamo conto che c'è una tendenza un pochino forte a dimenticare certe cose, proprio per il fatto che siamo circondati, proprio per il fatto che abbiamo un nemico che non vede l'ora di poterci in qualche modo frustrare e limitare in quello che è il nostro ruolo e la nostra responsabilità. E quindi, visto che siamo sul monte, allora cerchiamo di salire ancora un po' di più, anzi secondo me di andare un po' più avanti, perché Gesù chiude questo capitolo 12 nel Vangelo di Luca con due parabole di fatto e invita i suoi discepoli, e credo anche noi oggi, a guardare un pochino più avanti, a non fermarsi alle cose qui, ma di avere uno sguardo molto più lontano nel tempo. Gesù aveva pregato il Padre, che il Padre in qualche modo conservasse i suoi nel nome di Dio, che l'identità non fosse mai scalfita, soprattutto dall'ipocrisia. Pregava il Padre di preservarli, di proteggerli dagli attacchi di questo mondo e del padrone di questo mondo, Satana, che dà dei meccanismi e dei pensieri che possono in qualche modo deviare, deformare, distrarre la nostra attenzione da quello che è il vero obiettivo, il regno e la sua giustizia, e invece ci può far preoccupare, distrarre, strappare via il nostro pensiero da quello che dovrebbe essere a quello che in realtà ci circonda. E però diceva anche al Padre: io me ne vado e mando loro nel mondo. Io me ne vado, io salgo, io vengo sono venuto a fare la tua opera, io compio tutto quello che devo compiere, poi salirò nel cielo, presenterò il mio sangue sull'altare, lì dove c'è il tuo santuario celeste, e tu, una volta soddisfatta la tua giustizia, potrai finalmente recuperare il rapporto con la creatura, e da lì mando loro nel mondo. Prima li chiamo dal mondo, li preservo, li formo, li salvo, li preparo, li riempio di ogni risorsa per lanciarli nel mondo, perché loro hanno uno scopo nel mondo. C'è uno scopo enorme nel mondo, che è il regno e la giustizia di Dio. E uno degli altri pericoli o degli altri rischi che si corrono verso il nostro atteggiamento, verso la vita e il futuro nel mondo, è proprio questo. Ve la ricordate questa? Il capitano Schettino. Che cos'è? Cosa vi racconta? Cosa vi lascia questa immagine? Cosa vi dice? Vi ricordate perché affondò? Chi che se lo ricorda? Fare lo sbruffone. Far l'inchino. Era pericoloso passare in un'area così, in cui c'erano gli scogli così alti rispetto al mare, ed era pericoloso, tanto vero che ha toccato. E l'accusa che fu fatta a Schettino, quello ufficiale, tra l'altro fu condannato, è condannato, tutto il resto, la sua condanna fu per negligenza. Cioè lui fece delle azioni che non erano adeguate al suo ruolo, fu negligente nel suo ruolo. Il suo ruolo era capitano della nave e quindi proteggere la nave e i passeggeri. Fu negligente, cioè non si adattò al suo compito, e il risultato fu che la nave si abbassò. Quali furono i motivi? Poco importa. La sua accusa, il capo d'accusa, fu negligenza. Non aveva fatto quello che il suo ruolo gli domandava. può avere tutti i motivi del mondo, ma il risultato fu che la nave che lui aveva in custodia crollò. E questo credo che sia uno dei nostri pericoli. Gesù dice: Padre, ora io salgo al cielo e mando loro nel mondo. Hanno uno scopo, hanno un obiettivo. Non sono persone che io ho tratto dal mondo, ho salvato, perdonato, ho abilitato, ho formato, ho chiamato i miei fratelli, li ho fatti sedere con me nei luoghi celesti, ma non perché stessero qui sulla terra a girare i pollici. Hanno un ruolo ben definito. E la negligenza, ossia non adempiere al ruolo che Dio ci ha dato, è uno dei pericoli che noi possiamo trovare nel nostro cammino. E infatti Gesù avverte di quel pericolo i discepoli allora e oggi. Andiamo avanti, andiamo al versetto 35. Del capitolo 12. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. In verità vi dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse che ora verrà il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Ora Gesù passa dalla descrizione di quella che può essere la vita quotidiana e lancia, lo vedremo, una in seguito all'altra, due parabole. Gesù usa dei racconti, delle storie, per spiegare ai discepoli qual è il loro ruolo nel mondo e soprattutto come in questo percorso, in questo cammino, nel quale devono stare attenti a non perdere identità, nel quale devono stare attenti a non vivere le stesse cose e essere ingannati dalle stesse cose nel quale la società vive, Gesù dice: bene, adesso vi racconto due storie, una di seguito all'altra, con concetti molto legati alla vostra cultura, a quello che pensate, ma soprattutto perché vi voglio lanciare in quello che è il mondo e il vostro ruolo nel mondo. Gesù parte da due cose. Parte dall'atteggiamento. Perché noi pensiamo all'azione come al fare, 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 fare. Ma Gesù, prima di spiegare cosa devono fare, e questo lo spiegherà nella seconda parabola, spiega loro qual è l'atteggiamento che dovrebbe essere la costante del discepolo nel mondo. E dice due cose in particolare. La prima cosa, versetto 35 e versetto 36, l'attesa. Siate, dice, i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, siate simili a quelli che aspettano. Ora, noi abbiamo l'idea dell'attesa come un qualcosa di noioso. L'attesa, di solito, è sempre un qualcosa che da una parte è preoccupante perché non arriva mai il momento, ma dall'altra parte l'attesa è portatrice, in qualche modo, di noia. Quando aspetto, sono dal medico, aspetto il mio turno, devo essere paziente. Tra l'altro, quando tu vai all'ospedale, sei un paziente, giusto? Ma paziente perché pazienti. Pazienti che ci sia un esame, che venga data una risposta, che venga trovata una soluzione al tuo problema. Devi essere un paziente. Quindi, Gesù dice, il primo atteggiamento è quello di attesa. Ma non un'attesa passiva, non un'attesa fine a se stessa. Perché Gesù dà due immagini, dice i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade siano accese. L'immagine è doppia. No, non è questo. Sapete che in Israele normalmente si vestivano con le tuniche, non c'erano i jeans e non c'erano i pantaloni, ma avevano queste tuniche che erano lunghe fino ai piedi solitamente, perché comunque c'era il senso del pudore molto alto. Quindi l'israelita medio era qualcuno che vestiva con queste tuniche lunghe. Quando però gli israeliti, in particolar modo i servi, dovevano lavorare e agire, la prima cosa che facevano era alzarsi la tunica e cingerseli con una corda, con una cintura. Perché questo? Perché questo aiutava loro a lavorare meglio. Quindi quello che Gesù dice, prima di tutto, prima di fare qualsiasi azione, fate una cosa, prendete la vostra tunica e preparatevi all'azione. Cioè non è un'attesa seduti su un divano mentre sciallato con la tua tunica, tranquillo, stai lì a aspettare che gli eventi accadano. No, ma il tuo atteggiamento di partenza deve essere quello di un'attesa nella quale tu alzi la tunica, ti cingi i fianchi perché sei pronto a fare qualsiasi cosa il maestro ti chieda. E questo è qualcosa di mentale. Pietro lo diceva bene. Leggeremo spesso Pietro, perché Pietro sarà quello che farà una domanda tra qualche versetto. Lui dice, perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Pietro, dopo aver spiegato la nostra identità, dice, predisponete. E letteralmente anche le vecchie versioni, cinti i lombi della mente. Non so se avete mai sentito anche un vecchio inno che diceva cinti i lombi della mente. Noi l'abbiamo tradotto con predisponete la vostra mente all'azione, perché l'immagine è questa. Cioè preparate la vostra mente, quindi il vostro atteggiamento, alzando la tunica, legandovi con la corda, insomma, siate pronti. Non sia un'attesa ferma. Ogni tanto io e mia moglie diciamo, oh Gesù torna presto, non vedo l'ora che tu vieni. Ma è più una frustrazione qualche volta, più che un'attesa lucida, sensata, preparata, pronta all'azione. E le lampade accese, da un'altra immagine, e fa riferimento a un matrimonio. Quello che succedeva nella realtà israelita dell'epoca era che di solito i matrimoni erano celebrati la sera. Quindi i servi della casa, dello sposo che doveva accogliere gli sposi che arrivavano dalla festa, dovevano stare svegli tutta la notte aspettando la fine della festa in attesa che la coppia nuziale arrivasse. E quello che dovevano fare era tenere le lampade accese. Perché quando lo sposo e la sposa arrivavano, dovevano trovare la luce nella casa. Non dovevano assolutamente farsi trovare al buio. Quindi, voi siate sì nell'attesa, ma sia un'attesa pronta a partire. Cioè, tenete ben chiare in mente due cose, che nell'attesa si può lavorare, quindi alzatevi la tunica e pensate in questo modo, e lasciate sempre le lampade accese. Insomma, non fatevi trovare impicciati, in maniera che non possiate camminare bene, e non fatevi trovare nelle tenebre. Questo è il messaggio che Gesù dà. Vivete con la luce e pronti ad azionarvi. Ma c'è un altro atteggiamento che viene messo in risalto, la vigilanza. Non soltanto doveva essere un'attesa, ma doveva essere un'attesa vigilante. Se voi leggete il versetto 37, beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. Cioè padroni che sono pronti e sono attenti a quello che succede intorno a loro. Vigilanti. Quando si pensa alla parola vigilanza, anche il testo ne parla, la parola vigilante ha a che fare con le guardie che guardano le mura. Le guardie del Tempio, che erano le guardie cittadine della città di Gerusalemme, normalmente giravano intorno alle mura del Tempio e continuavano a guardare, sia a proteggere, a vigilare che nessuno entrasse e facesse dei danni al Tempio o alla città, specialmente in Gerusalemme. E succedeva che durante la notte il capo delle guardie girava lungo le mura chiamando le guardie per nome. Quindi lui girava, sapeva qual era la postazione che una guardia doveva in qualche modo vigilare, curare, e mentre passava lì pronunciava il nome. Se non riceveva la risposta con una parola d'ordine, la guardia veniva spogliata dei suoi vestiti, veniva mandata fuori dal suo ruolo di guardia e i suoi vestiti venivano bruciati. Era fondamentale che una guardia facesse il suo lavoro e vigilasse sul pezzo che gli era stato affidato. E Gesù, quando parla di vigilanza, fa riferimento proprio a questo tipo di attività. Badate bene che il vostro atteggiamento sia vestito alzato, cintura attaccata in maniera da non essere impacciati nelle cose che dovete fare. Badate che ci sia la luce ben accesa, in maniera che quando arriva sia tutto luce e sia più facile vedere. E state attenti, perché non avete la più pallida idea di quando arriverà, ma quando arriverà dirà un nome. E voi dovete essere svegli. E dovete essere pronti. Mi ha fatto pensare questo. Mi ha fatto proprio pensare. Anche perché quello che noi sappiamo è che Gesù tornerà e che ad un certo punto le cose, il funzionamento, il meccanismo cambierà totalmente. Finalmente questo sistema sarà totalmente tolto e finalmente sarà piantato il sistema per il quale noi stiamo lavorando. Io non so voi, ma io sto aspettando il regno. Io sto aspettando di vedere finalmente quel Gesù che io servo, che io aspetto, del quale non vedo l'ora di poterlo vedere, piantato, impiantato in Gerusalemme, seduto lì sul trono di Gerusalemme a fare giustizia. E io non vedo l'ora di vedere la giustizia applicata qui. Oh, finalmente un sistema nuovo, il sistema di Gesù, il regno di Dio qui. Io non vedo l'ora. E Gesù dice, quanto il giorno, e allora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il Padre solo. Come fu i giorni di Noè, così sarà l'avvenuto del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà l'avvenuto del figlio dell'uomo. Due saranno nel campo, l'uno preso e l'altro lasciato, due donne macineranno il mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Il problema dell'attesa è che quando tarda c'è la sensazione di perdere energia. Il problema con l'attesa mia è che più il tempo si allunga, con più cala l'attenzione, con più cala il desiderio, con più le vesti e la cintura ben pronta tende a sfilacciarsi e a cadere sempre di più. Più mi siedo, più mi appoggio, più mi assesto, con più non sono forse in grado, con più vedo, sì, manca un po' di olio alla lanterna, ma tanto. E questo è quello che Gesù non vuole. Gesù dice, se un padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, sarebbe vigile e attento. Ora Gesù, il suo giorno, verrà come un ladro. Ci sarà chi lo aspetta e chi non lo aspetta. Ci saranno quelli che hanno le tuniche ben alzate, con ben legate, pronte a partire all'azione. Ci saranno quelli che hanno la luce accesa perché non vedono l'ora che lo sposo arrivi per poterlo accogliere bene, e ci saranno quelli che saranno vigilanti, che guarderanno il loro piccolo pezzo di muro, non tutto il muro, il loro piccolo pezzo di muro, e saranno attenti a quello, perché quando lo sposo arriva e chiamerà per nome, ci sono pronto. E la cosa folle è che quando il padrone di casa arriverà, si metterà a servire i servi. Hai mai visto un re che arriva e serve? Il padrone di casa verrà e, trovando beati quei servi che il padrone di casa troverà vigilanti, attenti e pronti, con le lampade accese, perché quando il re arriverà, li farà sedere a tavola e lui servirà loro. Oh mamma, che Rio è, che Dio è questo! Ma che grande cosa sarà quando Gesù arriverà e troverà i suoi pronti, attivi, preparati, vigilanti, attenti a sentire il proprio nome, perché quando lui sarà lì, finalmente il servo della giustizia arriverà. E io potrò vedere il mio maestro, il mio re, il mio Dio, seduto sul trono e vedere finalmente che giustizia sarà fatta. Finalmente il leone abiterà con la pecora. Finalmente, finalmente ci sarà il tempo in cui tutto, tutto funzionerà. E io mi potrò rilassare perché Dio è lì e la luce è lì. Io non so quanto ci pensiamo, perché domani noi torneremo giù, anzi oggi pomeriggio noi torneremo giù, saremo di nuovo infilati in questo sistema nel quale ci dobbiamo arrabattare, ci sarà subito un attacco alla nostra ipocrisia o all'idea di chi siamo davvero, perché è facile tra di noi stare qui e dirci noi siamo così, ma quando siamo giù magari siamo un po' più isolati ed è difficile ricordarci chi siamo. Probabilmente nel nostro mangiare, nel nostro bere, nel nostro cercare i nostri bisogni oggettivi della nostra vita, saremo forse tentati di perdere di vista l'obiettivo di guardare le cose e forse c'è il rischio che abbassiamo un attimo la nostra tunica, lasciamo le nostre lanterne che si spengano e ci dimentichiamo che c'è un pezzettino di muro che ognuno di noi ha il compito di mantenere. E io credo che questo invece dovrebbe ragionarci, il re che viene, il regno che sta per arrivare. E infatti era talmente interessante questa cosa del re che serve e della beatitudine che ci sarà per quelli che verranno e aspetteranno il figlio dell'uomo, che il nostro amico Pietro, al versetto 41, un uomo di azione, un uomo che era sempre pronto con i lacci ben attaccati, pronto a partire, dice al versetto 41. Pietro disse, Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Pietro, che era uno che gli piaceva essere un po' attivo, che gli piaceva l'idea di un re finalmente, perché loro stavano aspettando il Messia, quindi stavano aspettando il re che viene, dici, tu lo dici per noi, cioè lo dici per questo tempo in cui noi siamo qui, o lo dici per tutti le epoche e quelli che verranno dopo di noi, oppure lo dici per noi che siamo quelli che abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti, o lo dici per tutti quelli, la folla, i 10.000, i migliaia che erano lì. Gesù non risponde alla domanda di Pietro. E per me è un po' frustrante che tu fai una domanda e lui non ti risponde, perché Gesù risponde a Pietro con una parabola, puntando l'attenzione non sul chi, ma sul cosa. Infatti, Gesù disse questo. Il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Beato quel servo che il padrone, al suo arrivo, troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, oh, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere, ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta e nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte agli infedeli. Ora, io non volevo chiudere con una roba del genere, perché uno già i sensi di colpa se li fa normalmente nella vita, e quando arriva giù dice, mo adesso questo mi mette il carico da 1.000, e devo andare giù e pensare che quando il padrone arriverà, prenderà, mi batterà, mi farà, punirà addirittura la sorte degli infedeli. Mamma, io sono un infedele. Niente di tutto questo. Gesù sta rispondendo alla domanda di Pietro. E Pietro gli dice, questa cosa qua, di beati coloro che il padrone di casa troverà attenti e vigilanti, perché lui si metterà a servirli. Quindi la domanda di Pietro è legata a una cosa positiva. Beati quei servi, cercate, state svegli, siate vigilanti, perché arriverà. E quando arriverà, che bello. E Pietro dice, lo dici per noi o lo dici per tutti? Cioè, dobbiamo aspettare ancora un po' per avere questa cosa? E Gesù dice, Pietro, ci sono due modi per affrontare questa cosa qua. C'è il modo positivo e il modo, qua sono andato avanti, il modo positivo e il modo negativo. Puoi decidere Che tipo di servo vuoi essere? Attento, vigilante, pronto a lavorare, oppure puoi essere come quelli che si addormentano? In ogni caso ci saranno due risultati. La parte positiva è quello che Gesù dice: il padrone cerca amministratori fedeli e prudenti. Cioè, il padrone di casa, lasciando la casa ai servi, e qui abbiamo capito qual è l'immagine, Gesù se n'è andato, ritornerà, ma mentre se ne va lascia le cose e la responsabilità delle cose del mondo e dell'impatto del regno del mondo che i discepoli devono avere ai suoi servi. E dice, l'amministratore si aspetta o cerca delle persone prudenti, cioè che sappiano veramente discernere ciò che è bene, ciò che è male nel loro cammino mentre servono, e fedeli, cioè delle persone che abbiano a cuore le cose del padrone. Giusto? Questa è fedeltà. Il servo, l'amministratore, è colui che amministra i beni del padrone. Questo dovrebbe essere i ministri nel nostro governo. I ministri amministrano il bene comune, giusto? Quindi il ministro dell'interno dovrebbe amministrare le risorse che lo Stato ha per i cittadini, il ministro degli esteri per i rapporti con l'estero, insomma sono amministratori. E quello che il padrone si aspetta è che siano prudenti, quindi non facciano un passo oltre ma neanche un passo indietro, e siano nella strada giusta e che siano fedeli. Cerca questi due tipi di cose. E Pietro, come noi, voleva essere questo tipo di persona. Io non credo che qua qualcuno di noi possa definirsi un servo che non vuole essere fedele o non voglia amministrare in maniera seria e prudente il bene che Dio gli ha affidato. Non lo posso credere, non lo posso credere, perché non saresti neanche qui se tu non vuoi servire fedelmente quel padrone che ti ha amato, ti ha chiamato, ti ha preso, ti ha dato le risorse, ti ha messo a amministrare un bene grandioso, il Vangelo della grazia di Dio, il regno di Dio. Vi è piaciuto, Dio è piaciuto darlo a noi in maniera che noi lo amministriamo, e si aspetta che noi siamo vigilanti, attenti, pronti, fedeli e prudenti. Ma è la normalità. Scusate, ma se voi avete un bene e lo affidate a qualcuno, non cercate gente del genere? Non vi aspettate che gli altri si comportino in questo modo? Non è che Gesù sta chiedendo delle cose che sono fuori da ogni logica. È la normalità. Qual è il padrone che cerca un amministratore fedele e prudente? Pietro, che aveva ascoltato, aveva ben compreso questo. E nella sua lettera, mentre racconta a quelli che sono i suoi amici, aveva capito di che cosa stava parlando il suo maestro. E lui dice: come figli obbedienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Cioè, qui è un amministratore che si rende conto di quello che è il padrone, che se n'è andato, ha lasciato dei beni, e lui dice: per favore, non fate come facevate nel passato. Cioè, non fate come vi comportavate prima, perché voi non siete più chi eravate prima. Voi siete i figli obbedienti, siete i figli del regno, siete quelli ai quali è stato dato un nome, è stata data un'identità, è stata data una responsabilità. Quindi non comportatevi come facevate quando eravate ignoranti nel passato. È una cosa logica, ma siate ciò che siete. Siete santi poiché Dio è santo. Nel vostro cammino sulla terra, nel vostro gestire le cose del regno, avete una scelta. O potete comportarvi come eravate prima, ma non siete voi, o semplicemente comportatevi per ciò che siete. Siete santi poiché io sono santo. Ovviamente qua non sta dicendo che noi dobbiamo essere perfetti. Qui sta dicendo: comportatevi per quello che siete già, tirate fuori quello che già siete. Voi siete stati santificati, voi siete stati giustificati, voi siete stati riempiti di ogni risorsa per poter amministrare prudentemente e fedelmente le cose del regno, quindi per favore smettete di comportarvi come eravate, perché non siete più così. Siate quello che siete oggi. E Pietro l'aveva capito. E Pietro aveva capito che tutto ciò che è qua è semplicemente un passaggio. Carissimi, vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta tra i pagani, affinché dove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere, diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Di nuovo, un servo fedele ha a cuore le cose del regno, quindi sa benissimo di non appartenere a questo contesto e, come straniero e pellegrino, cioè qualcuno di passaggio che attende un altro luogo, mentre cammina, non si fa prendere dalle cose che sono qua. Vi ricordate il quadro alla cornice? Non si fa prendere gestione da queste cose, ma in mezzo a queste cose ha un atteggiamento positivo, che dà gloria a Dio. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo mette a servizio degli altri. Siamo amministratori fedeli ai quali Dio in maniera diversa ha dato un pezzo di muro. E la domanda è: quale pezzo di muro tu vivi? Quale pezzo di muro tu sei? In quale pezzo tu ti stai girando e ti stai muovendo? La realtà è che la nostra responsabilità è di essere fedeli e pronti quando Gesù tornerà. Questo è l'atteggiamento positivo. Date un colpo al Signore, perché, poverino, magari toccalo, non lo so cosa devo fare. Gesù dice, ok, grazie. Beato colui che il padrone al suo arrivo troverà intento a far così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Io credo che quando abbiamo questa sensazione, abbiamo questo atteggiamento mentale, questa prontezza a lavorare, a essere disponibili, a lavorare nel nostro piccolo pezzo di muro, con tutto quello che noi possiamo fare, consci di chi siamo e di dove stiamo andando, Gesù si aspetta solo ed esclusivamente di trovare persone fedeli e pronte. Non so voi, ma io quando scendo giù e viaggio nel mondo ho la sensazione che io devo cambiare radicalmente il mondo, che io devo in qualche modo avere dei risultati, che io devo trasformare e toccare le cose intorno a me, come se il mondo, quando vede un discepolo, deve essere totalmente trasformato. Io sono responsabile, pastore di una chiesa, e sono, mamma mia, così angosciato quando non vedo risultati, perché dico, allora non sto facendo bene il mio lavoro, perché ragioniamo in base ai risultati. Gesù non ha mai chiesto che i servitori portino risultati, ma ha sempre chiesto che i servitori siano trovati vigilanti e fedeli. I risultati non aspettano e non spettano a noi. I risultati sono il frutto di quello che Dio produce attraverso di noi. Ma quello che Dio chiede a chiunque è figlio, di essere trovato fedele e pronto. Ed è questa la tua e la mia responsabilità. Così ognuno ci consideri servitori di Dio, di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Io non credo che bisogna scendere da qua e dire io stravolgerò il mondo. Io non credo che bisogna scendere da qua e dire oh mamma mia, adesso io cambierò completamente la mia vita, adesso evangelizzerò tutti i giorni, adesso non mi preoccuperò più. Sì, certo, sono tutte cose buone, ma la cosa che ognuno di noi deve fare è sapere chi è, quali sono i pericoli che corre nel camminare in questo mondo e che c'è un obiettivo chiaro e preciso per tutti noi, secondo quello che è la chiamata di Dio per me e per te. Essere trovati amministratori fedeli. E che quando e se Gesù, no, il se lo tolgo, ma quando Gesù arriverà, io sia pronto. Perché ho già imparato a lavorare, ho già imparato a tirarmi su la tunica per potermi muovere in questo mondo, ho la mia lampada ben accesa, perché non sono le tenebre che mi hanno vinto, ma è la luce di Cristo che ha vinto e mi schiarisce tutto il cammino, e che quando Lui arriverà, finalmente io mi potrò riposare. Perché Lui mi servirà. Questo è quello che Dio si aspetta. E questo toglie un sacco di ansia da risultato e da prestazione. Oh Gesù, fa che io domani, quando tornerò giù, potrò essere un amministratore fedele di quello che Tu mi hai dato, sapendo che Tu mi chiami santo, sapendo che Tu mi hai fornito tutte le risorse necessarie ad adempiere il compito che mi hai dato. Ti supplico, Gesù, che io non badi ai risultati, che io non guardi le cose, perché se guardo le cose, allora o mi stresso e sciolgo le cose, o perdo di vista lo scopo finale, ma fa che io possa comportarmi come un amministratore fedele dei beni che Tu mi hai dato da gestire in questo pezzo di vita che sono. Perché Gesù dice: in verità vi dico che quando il padrone tornerà e lo troverà intento a fare così, lo costituirà su tutti i suoi beni. Prima era il gestore dei beni, giusto? Era l'amministratore che gestiva i beni, ma quando Gesù tornerà, lo innalzerà di posizione e lo costituirà su tutti i beni. Cioè non sarà più qualcuno che amministra i beni, ma sarà qualcuno che è il padrone dei beni. Infatti, quando Cristo verrà a regnare, noi regneremo con Lui, giusto? Quindi in verità vi dico che fare questo tipo di atteggiamento vi porta solo del bene, perché quando arriverà smetterete di fare, smetterete di essere così, ma vi costituirò sopra i beni. E io regno e voi regnate, non siete più servi, siete figli di re, coeredi con Cristo. Questa è la parte bella. Ma Gesù non si tira indietro dal completare la frase. E io credo che lo faccia perché vuole mettere sul piatto il positivo di questa cosa e il senso totale che ha questa cosa rispetto alla follia di non essere così. Gesù dice, versetto 45, che è la parte negativa: ma se quel servo, quale servo? Quello che era stato costituito per amministrare i beni del padrone. Se quel servo dice in cuor suo, quindi si fa un discorso, notate che il servo, invece di legarsi al discorso che Dio fa, quindi prendere il discorso di Dio, cioè questo è il compito, questo è il futuro, ma comincia a parlare a se stesso. E comincia a ragionare con se stesso, dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere, ubriacarsi. Il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se lo aspetta, nell'ora che non sa, e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli infedeli. Ci sono tre cose che succedono quando il servo comincia a perdere di vista l'obiettivo e la chiamata e comincia a pensare in cuor suo: il padrone tarda a venire. Prima di tutto comincia a battere i servi e le serve, giusto? Il problema è che lui è un servo come loro. Lui è amministratore della casa, ma è esattamente il servo dello stesso padrone. E quando penso a queste cose qua, quando penso al fatto che quell'amministratore al quale è stato dato di gestire un bene che non è suo, comincia a pensare che il padrone tarda ad arrivare e comincia a pensare che il bene è di sua proprietà, poiché il padrone non arriva chissà dove è finito, comincia ad avere un atteggiamento verso gli altri che sono uguali a lui, i servi e le serve, e si pensa di essere superiore a loro e comincia a battere. Mi piace questa parola, cioè non mi piace questa parola, è una parola bruttissima, battere i servi e le serve, ma mi dà l'idea proprio di essere una persona che distrugge le relazioni. E quando noi cominciamo a perdere di vista che lui è il padrone, che noi siamo gestori di un pezzettino, e cominciamo a pensare che il padrone tarda a venire, e cominciamo a fare discorsi in noi stessi, guardando il nostro ombelico, guardando il nostro cuore, e cominciamo a lavorare su noi stessi, perdendo di vista quello che il padrone dice, pensa, vuole e fa, il primo rischio che noi facciamo è quello di guardare noi stessi, di innalzare noi stessi, perché parliamo in cuor nostro, e diciamo a noi stessi cosa è giusto e cosa è sbagliato, quindi tutti gli altri diventano miei servi. E siamo incapaci di costruire relazioni nella casa di Dio. Quante ne abbiamo viste? Quel padrone, quel servo che pensa di essere padrone e pensa di poter ragionare meglio del padrone dicendo tarda a venire, bene, allora me lo gestisco io la cosa. E gli altri non sono più fratelli e servi insieme dello stesso padrone, ma comincia a fare il padrone distruggendo i servi. E questo è quello che Gesù vuole proprio. Il secondo rischio è, il padrone comincia a far dire il suo cuore suo, il mio padrone tarda a venire, comincia a battere i servi e le serve, a mangiare, bere e ubriacarsi. Ecco, ciò che mangerete, ciò che vestirete, comincia a perdere di vista lo scopo finale, che è quello della gloria, dell'amministrazione, della casa, del mandato che gli è stato dato, e pensa solo ai propri piaceri. Mangiare, bere e ubriacarsi, ha a che fare assolutamente con tutto quello che è il mio piacere. Ho perso e perdo completamente di vista ciò che è il piacere del padrone, e l'unica risposta che mi manca, che ottengo, è il piacere personale, mangiare, bere, ubriacarsi. Quindi, quei credenti, quei discepoli, che sono i carnali, quei carnali che, come dice Pietro, ritornano indietro e vivono come i tempi della loro ignoranza, dimenticandosi che la loro chiamata è di essere stranieri e pellegrini e di essere quelli che invece guardano al futuro, dimenticandosi le cose che stanno dietro, tutta l'ignoranza e le concupiscenze che danno l'assalto all'anima, perché a me dell'anima adesso interessa solo che sia trovata fedele e in attesa del re che viene. E ovviamente, quando il padrone di casa verrà nell'ora che non se lo aspetta, perché non sono i vigilanti, non sono quelli che hanno attenzione alle cose, quando il padrone di casa verrà, che cosa può fare al servo se non punirlo? Ma è normale che sia così. Io non ci vedo un Dio cattivo qua dentro, non ci vedo un Gesù che dice state attenti perché vi punisco. Quello che lui dice è che la conseguenza naturale ed è la perdita delle benedizioni future. Perché ci sarà un re che viene e servirà i suoi servi e li custodirà sopra i beni, ma se il padrone arriva e non li trova in questo modo, ovviamente, usa il termine, subirà la sorte degli infedeli. Quando noi pensiamo a sorte degli infedeli, oh mamma mia, si crea un disastro. Vuol dire che Gesù sta dicendo che quando arriverà, se non mi troverà intento a fare questa cosa, mi prenderà, mi metterà con gli infedeli e mi caccerà all'inferno? Non può essere. Non può essere, e lo dico con piena sicurezza, non può essere così, perché se fosse così ci sarebbero decine di passi che affermano esattamente il contrario. Quello che è chiaro è che la sorte degli infedeli, qual è la sorte degli infedeli? L'inferno che cos'è di fatto? Un luogo di tormenti dove c'è tutta questa cosa di grignare dei denti e tignole eccetera, ma qual è il punto dell'inferno? Qual è l'eterna condanna che gli uomini infedeli, cioè che non hanno creduto in Cristo Gesù, avranno? L'eterna separazione da Dio, giusto? Saranno separati eternamente, costantemente, e lasciati a loro stessi, lasciati al male che impera senza la presenza di Dio, che garantisce la luce, la vita, il perdono, l'amore, tutte quelle cose che Dio darà. In quel luogo sarà tormento eterno, perché Dio non c'è, non perché solo c'è il fuoco che brucia, ma perché Dio non c'è, c'è l'assenza di Dio. Questa è la sorte degli infedeli. E ci sarà una sorta di separazione anche lì. Nel giorno di Cristo l'opera di ciascuno sarà messa in luce. Ciò che è stato fatto nelle tenebre sarà messo fuori. E Cristo, il giorno di Cristo, la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli le riceverà ricompensa. Se tu sarai trovato come un amministratore fedele, che quando arriva, finalmente ti troverà con la tua tunica pronta, con la luce accesa, vigilante e responsabile di quel pezzo di muro che Dio ti ha dato da fare, non perché devi portare risultati, ma perché devi essere fedele per il bene del tuo Dio che sta arrivando, bene, la tua opera sarà messa in luce e ne riceverai il premio. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Cioè ci sarà una separazione, non sarà costruita, sarà tagliata, sarà portata via, sarà buttata, ma egli stesso sarà salvo come attraverso il fuoco. Quindi non sta parlando di salvezza Gesù qui. Sta dicendo soltanto che nel nostro futuro ci saranno benedizioni per chi risulterà essere questo tipo di amministratore fedele, e ci saranno delle mancanze per chi non risulterà essere fedele, perché sarà stato incentrato solo sul battere i servi, sul parlare al suo cuore, sul soddisfare i propri piaceri e sul ricercare semplicemente quello che è il suo futuro. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Bruciato. Sarà bruciata l'opera sua e non ne rimarrà niente. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. Perché chi a molto è stato dato, molto sarà richiesto. Chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Volenti o nolenti, che tu ne sia conscio, che tu non ne sia conscio, il tuo Dio ti ha affidato qualcosa di grande. Ti ha affidato davvero qualcosa di grande. E ti ha dato una responsabilità grande. Ti ha chiamato figlio. Ti ha costituito coerede di Cristo. Ti ha messo ogni risorsa possibile, immaginabile, per adempiere al ministero che Lui ti ha dato. Non sei più del mondo, è vero, domani saremo nel mondo, e in mezzo a questo mondo Dio ci ha affidato, si è fidato di darci un incarico di essere amministratori, prudenti, fedeli, pronti, vigilanti, perché quello che è qui è per un tempo, è solo limitato a quello che sarà lo spazio della mia e della tua vita, che comparato all'eternità è un soffio. E il re sta tornando, il re tornerà, non ho idea di quando e di come, ma so che tornerà, e quando tornerà io, servo, voglio essere trovato fedele, pronto, vigile, capace di amministrare quelle cose che lui mi ha dato, perché lui stesso mi ha promesso di essere con me fino alla fine dei giorni. Lui stesso mi ha promesso che lui se ne sarebbe andato, ma avrebbe mandato il Consolatore. Lui stesso mi ha promesso che avrebbe creato in me il volere e l'agire. Lui stesso ha promesso che ha cominciato un'opera buona in me e la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. nel quale tutto sarà rivelato, perché il mio Dio, che ha mandato suo figlio a morire per me sulla croce, sarà in grado di mantenermi fedele fino alla fine. E allora sì, l'unica promessa che io posso fare a Dio non è domani cambierò le cose, è io oggi voglio essere quel servo, quell'amministratore. E ho bisogno, disperatamente bisogno di te nel compiere questa cosa. Perché domani mattina, quando comincerò ad andare a scuola, quando comincerò ad andare al lavoro, quando cominceranno le cose della vita, io non voglio che queste cose mi soffochino e non mi portino a maturità, ma io desidero con tutto me stesso sapere qual è il pezzettino di muro che devo vigilare. Io voglio essere pronto e non vedo l'ora che tu torni, Gesù, perché quando tu tornerai tutto questo cambierà e allora sì che smetterò. Allora sì che tutto sarà giusto, allora sì che regnerò con te. Adesso non è il tempo, va bene, lo accetto. Mamma mia, ma l'eternità è lunga, eh? E io non mi voglio ritirare da lui coperto di vergogna, perché lui è il mio re, lui mi ha salvato. E verrà il giorno, verrà il giorno, verrà il giorno. E ogni giorno me lo devo ripetere, verrà il giorno in cui tutto questo finirà, verrà il giorno in cui tutto questo sparirà, verrà il giorno in cui non ci sarà più niente di tutto questo, e allora sì che i figli del re potranno godere e vivere da re. Ma per adesso, servi, fedeli, prudenti, vigili, vigilanti e attenti che le lampade non si spengano, perché io e te siamo luce del mondo e una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e una lampada la si mette sopra l'armadio perché faccia luce a quelli che sono nella casa. Tu sei quella luce, vivi da luce. Dio ti ha detto che sei luce e ti ha dato tutto ciò che è necessario per vivere così. Io davanti a me vedo solo amministratori fedeli. Non oso pensare che c'è qua in mezzo qualcuno che si addormenta. Non lo oso, non posso pensarlo, perché se re è re, allora tutti sono servitori di quel re. E io spero di vedere me e te arrivare alla fine di quei giorni. Se lo incontreremo nell'aria o se lo incontreremo quando ci risveglieremo dai morti. Ma sono convinto che Gesù guarderà noi e dirà: ah, servo fedele, buono. Sei stato fedele sulle piccole cose, ti costituirò sulle grandi cose, perché tu sei figlio di re, vivi per chi sei. Gesù ha fatto così, è venuto per servire, e poiché lui è venuto per servire e ha adempiuto fedelmente il servizio, Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, e su quel nome ogni ginocchio si piegherà, e tu ti piegherai non perché riconoscerai di aver sbagliato, ma riconoscerai che finalmente il re è arrivato e il mio servizio al re è finito. Che possiamo essere questo tipo di persone io e te, questo tipo di servi.